occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti dopo le 8, eccoci qua come ogni martedì, la martedì che ci porta al Ponte Pasquale o alle festività pasquali, insomma, a seconda che siate laici vacanzieri oppure profondamente credenti, ma la sostanza è che siamo qua, il demone del tardi ricomincia anche questa settimana e buongiorno a tutti. E di che cosa parliamo? Ve lo dico subito, in apertura parliamo di me. No, attenzione, non fraintendetemi, non sono stato improvvisamente contagiato dal virus del narcisismo nella sua variante radiofonica. Sono portavoce e portatore sano di una biografia mediocre e ho sempre preferito l'understatement alla visibilità. E quindi più che parlarvi di me, vi parlo di una cosa che è successa a me e che plausibile pensare sia successa pure a voi, una piccola cosa ordinaria che si lega poi anche a una notizia. Senza cincischiare troppo, la cosa è questa qua. Qualche giorno fa mi squilla il telefono, è tardo pomeriggio ed è un numero di cellulare che non ho in rubrica. Rispondo. buongiorno Telecom Italia Mobile. Ecco, forse il buongiorno non c'era, comunque era Telecom Italia Mobile. Ascolto dunque il rituale approccio che prelude all'offerta telefonica e mi preparo, come sempre, al garbato diniego. Grazie, mi scusi, ma sono momentaneamente in riunione. Di solito finisce lì o al massimo si prolunga in una caparbia insistenza, giusto il tempo per salutare e mettere giù. E invece, dopo che io ho detto mi scusi, sono in riunione, l'operatore mi sbraita: eh sì, bravo, in riunione a quest'ora, ma che riunione! Basito, gli dico: ma come si permette? E lui mi risbraita: ma come ti permetti tu? Clic, metto giù, 4 secondi e il telefono risquilla, altro numero di cellulare sconosciuto. Lo so che è di nuovo lui, ma rispondo solo per dirgli un determinato adesso basta, solo che non ho neanche il tempo di dire pronto che il solerte operatore dall'altra parte mi urla: sei un coglione, hai capito? Sei un coglione! Rimango lì. Il clima è tra la rissa al semaforo e il colloquio negoziale con Vladimir Putin. Dopo avergli risbattuto giù il telefono ed aver lasciato squillare altre due chiamate, rimango a riflettere sul concetto di offerta commerciale aggressiva. Penso mumble mumble a come segnalare la cosa, ma naturalmente la compagnia telefonica non ha un ufficio reclami a cui inoltrare la proposta e nemmeno un malussen qualunque a interpretare il recitativo dell'azienda contrita che si cosparge il capo di cenere. Penso allora che l'invasione delle linee telefoniche private da parte delle offerte commerciali delle compagnie telefoniche dovrebbe essere condannata dall'ONU, dal Papa e da tutte le democrazie occidentali, ma siccome non può succedere, scrivo su Twitter all'account ufficiale di Team Official, operazione che lo so sta giusto sul piano del simbolico, operazione da cui non mi aspetto nulla e infatti nulla avviene se non una risposta automatica che mi ringrazia e mi inoltra delle procedure. Rispondo che da loro mi sarei aspettato delle scuse, non delle procedure, e nella consapevolezza dell'inutilità del tutto, tutto finisce lì. Ebbene, perché vi racconto tutto questo? Non perché abbia bisogno di una platea di fronte alla quale sfogarmi e con la quale stabilire un terreno comune di empatia, perché lo so che è successo anche a tutti voi, magari non con quello che vi urla coglione dall'altra parte, eccetera. Io vi racconto tutto questo stamattina perché, come vi anticipavo, tutto si lega a una notizia, e la notizia, attenzione, è questa qua: chiamate indesiderate, lo stop anche sui cellulari dal 31 di luglio. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce il nuovo registro delle opposizioni per contrastare il telemarketing selvaggio anche sul proprio telefono. Dal 31 luglio le telefonate indesiderate, anche quelle incluse appunto nel cosiddetto telemarketing selvaggio, non arriveranno più sul cellulare. Dopo due mesi dall'approvazione dell'allargamento del registro pubblico delle opposizioni, la norma è approdata in Gazzetta Ufficiale, dove entrerà in vigore tra 10 giorni, anche se, ecco, te pareva, ci vorrà del tempo perché funzioni, il tempo di mettere a punto il nuovo registro delle opposizioni, che comunque darà poi la possibilità di iscrivere il proprio numero di cellulare per essere cancellati dagli elenchi telefonici pubblici utilizzati dalle agenzie di marketing e dai call center per le loro, chiamiamole così, campagne pubblicitarie. Ecco, insomma, volevo rendervi parte non tanto delle mie questioni personali quanto della possibilità, forse, speriamo, vedremo se sarà così, di poter finalmente mettere un firewall definitivo di fronte alla invasione delle chiamate aggressive dei call center. Intanto, visto che al primo di che cosa parliamo ho già risposto, passiamo al secondo di che cosa parliamo, che è figlio di quello che troviamo sui giornali. Io partirei questa mattina dal titolo che c'è su Il Giornale, e il titolo è: l'Europa appesa a un comunista. Questa è la lettura sintetica che il Giornale del dopo ballottaggio, tradotto in un modo meno estremo, decisivi i voti di sinistra, così la legge il Corriere della Sera, che oggi intervista il direttore di Le Monde, dopo la vediamo questa intervista, mentre invece Repubblica la traduce così: Macron cerca il voto operaio, che è un po' come se la Meloni cercasse il voto dell'Ampi. Ampi che è di nuovo nella bufera, che non è quella dove fischia il vento e torna a casa il fiero partigian, è la bufera delle polemiche, ci va a nozze Libero con il titolo d'apertura, ci inzuppa il biscotto Gramellini nel caffè di questa mattina, e poi lo sapete probabilmente di che cosa si tratta, ma anche questo lo vedremo. Restiamo però sulle elezioni francesi, che si portano dietro anche le reazioni della politica italiana. A proposito del successo al primo turno di Macron, successo tra virgolette, ma comunque successo perché sta davanti, Renzi ha rivendicato il ruolo determinante di Italia Viva, non potrebbe essere altrimenti, per la sconfitta della Le Pen, sconfitta sì ma fino a un certo punto, gli analisti invece hanno sottolineato il ruolo determinante degli auguri di Salvini che, come sapete, ha alle spalle un'importantissima tradizione di auguri porta sfiga fin da quando fece gli auguri ai troiani 2 ore prima che i greci posizionassero il cavallo sulla spiaggia. Sconfitta, dicevamo, fino a un certo punto per la Le Pen, non solo perché tutto è ancora in gioco, e come dicono gli inglesi, Le Pen is on the table, il table è quello del ballottaggio, e la candidatura della Le Pen appare più possibile e potabile grazie, lo si è scritto molto nelle analisi di queste ore, grazie alla compresenza di un candidato come Zemmour, ancora più apertamente xenofobo, tradizionalista, putiniano, anti-europeo, che ha fatto apparire lei, Marine Le Pen, quasi una candidata di centro. Operazione che non è sfuggita a Giorgia Meloni, che adesso vorrebbe provare a tentare di lanciarne una analoga, cioè lanciare uno Zemmour italiano che la faccia sembrare moderata agli occhi dell'elettorato, uno Zemmour all'italiana. Praticamente la logica è quella della pubblicità comparativa, che è quella che funziona così: vedo Di Maio e penso, cavolo, è Di Maio, poi a fianco a Di Maio metto Toninelli e penso Di Maio è un genio. Ecco, questa operazione di pubblicità comparativa, che è quella che ha funzionato per Marine Le Pen, potrebbe tentarla anche la Meloni. Ci stanno lavorando, il profilo ideale potrebbe essere quello di Adolfo Magnaccioni, legionario 75enne di Ostia Lido, che critica da destra Casa Pound e chiede il riconoscimento dell'indipendenza della curva della Lazio come stato sovrano, e si è fatto conoscere con il progetto di denazificazione dell'Etiopia che riporti l'Italia agli splendori imperiali. Adolfo Magnaccioni potrebbe essere lo Zemmour italiano che giova alla Meloni. Il problema è che un sondaggio riservato di Fratelli d'Italia ha mostrato che in caso di candidatura del Magnaccioni, l'80% dei sostenitori della Meloni finirebbe poi per votare lui, Adolfo Magnaccioni, e quindi niente, non si può fare. Poi naturalmente c'è la sinistra italiana, che con Mélenchon ha ottenuto la sua più grande vittoria dai tempi di Zapatero in Spagna, dopo aver provato a passare dal poco per cento al 20% con il modello Zapatero e la lista Tsipras, ora sull'esempio di Mélenchon proverà a fare una campagna elettorale tutta in francese per vedere l'effetto che fa, puntando soprattutto a percentuali in doppia cifra, magari in Val d'Aosta. Ma intanto, prima di tornare alle elezioni in Francia, oggi ho deciso, non mi sono organizzato, però ho deciso che cominciamo da lì, una domanda e un punto interrogativo alberga un po' in tutte le menti, ovvero: ma dov'è finito il negoziato? Vi ricordate che a un certo punto c'erano in corso, c'erano in corso i negoziati, delle opzioni di negoziato, dei protagonisti del negoziato, si era partiti anche forte con in campo l'ONU, poi l'ONU è scomparso. si dice addirittura che le Nazioni Unite abbiano tirato giù la serranda e adesso nel Palazzo di Vetro ci abbiano aperto un McDonald's. Dopo l'ONU che ci ha provato, ma è finita lì, sembrava dovesse scendere in campo il Papa, poi è stato il turno di Macron, poi è arrivato Erdogan, il ruolo decisivo della Turchia, e poi più nulla, fino a che ieri c'è stato il tentativo del cancelliere austriaco. Non che ci fossero particolari speranze, perché la moral suasion del cancelliere austriaco non è esattamente quella di Francesco Giuseppe ai tempi dell'impero austro-ungarico, e quindi stiamo assistendo a una progressiva corsa al ribasso nella selezione dei mediatori. Se andiamo avanti di questo passo, il prossimo sarà il re di Tonga, poi il leader della Südtirol Volkspartei, poi il Kodakons, fino ad arrivare a Brumotti di Striscia la Notizia, anche se si spera ancora nella vecchia amicizia di Berlusconi con Putin. Si sussurra addirittura che Berlusconi possa proporre di acquistare lui il Donbass per farne una dacia neutrale in cui andare a vivere la sua vecchiaia insieme a Marta Fascina. Dov'è andato il negoziato e chissà mai se tornerà? Anche di questo comunque si scrive oggi sui quotidiani, però andiamo a vedere che cosa si scrive oggi ancora del dopo voto in Francia, perché non dico che si debba leggere la situazione francese come fa il giornale L'Europa appesa a un comunista, ma ormai si considera la partita per le presidenziali in Francia come un passaggio ineludibile per la tenuta dell'Europa. Siamo sulle colonne del Corriere della Sera. Macron cerca i voti a sinistra, Le Pen snobba Zemmour, con Macron che intanto cambia lo slogan da "con voi" a "noi tutti". I sondaggi danno il presidente in carica tra il 51 e il 54 per cento. C'è un ritratto di Mélenchon che è firmato dal corrispondente da Parigi Stefano Montefiori. C'è l'analisi dei dati e dei flussi, il presidente non piace ai giovani, mentre invece fa il pieno tra gli elettori over 60, i giovani vanno su Mélenchon, i lepeniani più interessati ai prezzi che all'immigrazione. Insomma, c'è una descrizione geografica, culturale e non solo dei flussi elettorali, ma è abbastanza interessante sentire come legge il risultato elettorale il direttore di uno dei più importanti quotidiani francesi, cioè Le Monde. Lui si chiama Jérôme Fenoglot, e la prima domanda che gli fa Aldo Cazzul è se per caso sia parente di Beppe Fenoglio, e lui risponde: forse sì, i miei nonni sono piemontesi, Langaroli di Corte Emilia, la stessa terra del grande scrittore. Ma al di là delle parentele possibili tra il direttore di Le Monde e Beppe Fenoglio, si va subito al dunque. Quante possibilità ci sono che Marine Le Pen diventi presidente? La risposta del direttore di Le Monde è la seguente: non si può escludere, non ci sono grandi possibilità, ma è possibile. Il ballottaggio sarà serrato, da quando la sera del primo turno si fanno i sondaggi in vista del secondo non c'è mai stato uno scarto così ristretto. La chiave è Mélenchon, gli suggerisce Cazzullo, perché si parla di quasi 8 milioni di voti. Dove andranno? Risponde il direttore di Le Monde: un nostro inviato ha scritto da Creil, il paese del nord dove Mélenchon supera il 50%. C'è chi voterà Le Pen in odio al sistema, ma la maggioranza appoggerà Macron. Attenzione però, i sostenitori di Mélenchon non sono tutti uguali, cioè il voto per lui non è un voto estremista, è un voto radicale. Alcuni sono socialisti tradizionali che non amano Macron ma lo preferiscono pur sempre alla Le Pen, altri sono giovani, spesso al primo voto, tra loro prevale la tentazione di protestare contro l'establishment che è incarnato proprio da Macron. Ma perché il presidente è così impopolare? La domanda che segue, risponde Jérôme Fenoglot: ha governato a destra ma ora ha bisogno dei voti di sinistra. Nella destra moderata ha già fatto il pieno, ha un eccellente rapporto con Sarkozy per esempio, mentre il rapporto con Hollande, di cui è stato ministro, è inesistente. La gauche insomma si sente tradita, per questo il ballottaggio per lui sarà molto difficile. Il sentimento anti-Macron è diffuso non solo a sinistra. Non è stato un buon presidente, chiede ancora Cazzullo, risponde il direttore di Le Monde. Il bilancio economico è positivo, la disoccupazione è diminuita, Macron ha saputo adattarsi alle circostanze, affrontare il Covid, ma il bilancio sociale è negativo, l'esclusione non è arginata. Macron è un giovane che si è mosso in modo vecchio, cioè non ha attivato meccanismi di partecipazione, non ha modernizzato la società come era riuscito al suo modello Giscard d'Estaing e non ha fatto le riforme necessarie al sistema politico, per cui il Parlamento non conta più nulla. Non so se avete già sentito questa cosa. Cosa più grave, il cittadino ha la sensazione di non contare più nulla. Ma questione di sostanza o questione di stile? E la risposta è questa: entrambe le cose. Macron è incapace di empatia, faccia a faccia è molto efficace, ma nella folla è a disagio, è un grande seduttore, ma dietro il suo modo di sedurre si intravede una vena di cinismo. È un uomo solo, decide tutto lui, ogni mossa, ogni nomina, insieme con il segretario generale dell'Eliseo. Dubita della propria autorità e per questo appare autoritario. Non è riuscito a costruire un partito, ha avuto una squadra non sempre all'altezza del compito. La rivolta dei gilet gialli è anche colpa dell'imperizia del ministro dell'interno Castaner. Non spiega quasi mai le sue decisioni e quando lo fa tradisce la sua arroganza e, a differenza di Mélenchon, non è un grande oratore. Insomma, un ritratto e un bilancio abbastanza impietosi, quelli descritti dal direttore di Le Monde. E allora prova a salvare Macron proprio Cazzullo. Il discorso di domenica sera però non era male. Trova, dice il direttore di Le Monde, io penso che Macron abbia parlato troppo tardi e in modo affrettato e vago. Le auto elettriche, il metodo nuovo, in cosa consista questa novità proprio non si è capito. Forse un nuovo partito, gli cerca di fargli sponda Cazzullo. Di sicuro, se dovesse vincere le presidenziali, sarà dura per lui conquistare una maggioranza parlamentare alle prossime elezioni legislative. E già, perché il sistema è fatto così e quindi si può vincere magari l'elezione presidenziale, ma poi c'è un tema legato alla governabilità e alla rappresentanza parlamentare. Ancora andiamo avanti nell'intervista, perché si parla a questo punto di Marine Le Pen. C'è chi dice che Marine Le Pen sia cambiata, c'è chi sostiene al contrario che il suo progetto di riforma dell'Unione Europea rappresenti l'abolizione dell'Unione Europea. E qui Fenoglio è categorico: è assolutamente così, se la Le Pen arrivasse all'Eliseo sarebbe la fine dell'Unione, peggio, la Repubblica stessa sarebbe in pericolo. Di fatto Marine propone attraverso i suoi referendum un colpo di Stato, parole molto pesanti e categoriche. Perché dice così? E lui la spiega in questi termini: perché la Repubblica nasce dalla rivoluzione e Marine Le Pen, alleata con Eric Zemmour, rappresenta la reazione, la Francia che non ha mai accettato la rivoluzione, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la fraternità universale, l'idea che gli uomini nascano liberi e uguali e che uno straniero possa avere gli stessi diritti di un francese. Al contrario, loro pensano la nazione come un corpo vivo e gli stranieri come un virus che lo attacca e lo corrompe. C'è una linea che parte dalla Vandea e arriva all'estrema destra attuale, passando per la restaurazione Vichy, l'Algeria francese. Non a caso Eric Zemmour conclude i suoi discorsi gridando viva la Repubblica, ma soprattutto viva la Francia, come se fossero due cose diverse. Insomma, una lettura di continuità, quella di Fenoglio, che va addirittura dalla Vandea per arrivare fino alla Le Pen. Però Zemmour ha fallito, gli dice Cazzullo, e la spiegazione che dà Fenoglio è la seguente: ha esagerato, un conto è scrivere libri provocatori di successo, un altro è candidarsi all'Eliseo. Si è mosso come il guru di una piccola setta, ha esibito il gusto di dire quel che non dovrebbe essere detto. Ancora, perché la Le Pen non ha pagato il prezzo della guerra e del suo storico legame anche finanziario con Putin? Vi ricorderete che all'inizio della campagna elettorale sono stati mandati al macero molti manifestini elettorali della Le Pen che la ritraevano proprio con Putin, perché questo coincideva con lo scoppio della guerra. Risponde comunque Fenoglio: per 15 giorni la guerra è sembrata legittimare il presidente e indurre gli elettori a sostenerlo. Ricorderete anche l'ottimismo di Macron che cresceva nei sondaggi, ma poi hanno prevalso gli effetti della guerra, a cominciare dall'aumento dei prezzi, il cavallo di battaglia di Marine che si è eretta a protettrice dei francesi. Che cosa deve fare ora Macron? risposta non ha un compito semplice, vedo che già inizia a parlare di ammorbidire la riforma delle pensioni. Ma l'età pensionabile va alzata o no? Risponde, e qui concludiamo l'intervista, Jean Fenoglio: la riforma delle pensioni è l'ossessione della tecnocrazia francese. Usciamo da 2 anni di pandemia, in Europa in furia una guerra, incombe la questione del cambio climatico e il presidente fa la campagna elettorale sulla riforma delle pensioni. Ma dai! Chiude così Fenoglio, intervistato da Cazzullo sulle colonne del Corriere della Sera. La Stampa invece intervista Ségolène Royal e che cosa dice? Ho votato Mélenchon, ora Macron, però è l'unica scelta. Leonardo Martinelli comincia dalle sensazioni. Che sensazione prova? Risponde Ségolène Royal, che è stata candidata socialista alle elezioni presidenziali francesi del 2007 vinte da Sarkozy e che nel 2014 è stata ministra dell'ecologia. Da una parte mi dico che la sinistra in Francia esiste ancora. Quando si sommano i risultati di tutti i candidati della gauche si arriva al 30%, ma ho anche un triste rimpianto. Io l'avevo detto che bisognava fare sbarramento all'estrema destra già al primo turno, i candidati minori si sarebbero dovuti ritirare perché avrebbe fatto onore a loro stessi, dice, e alla sinistra, considerare che un ego personale non riassume da solo la storia della gauche, che ha sempre vinto realizzando delle convergenze perché al suo interno esistono sensibilità diverse e questo ne fa la forza. Lo fece Mitterrand nel 1981 ed ebbe ragione. E allora chi sono i piccoli candidati? Lei fa i nomi di Fabien Roussel, di Yannick Jadot, dei Verdi, anche Anne Hidalgo, che deve essere particolarmente simpatica a Ségolène Royal perché la liquida come eroina di un naufragio. Ma lei, gli chiede Leonardo Martinelli, non ha avuto problemi a dare il proprio voto a un personaggio controverso come Mélenchon? E Ségolène Royal risponde: nessuno è perfetto, e poi ha mostrato la sua profondità e ampiezza di vedute, ha un discorso strutturato e colto, sa di cosa parla, è stato lui a fare la miglior campagna, lo riconoscono anche a destra, ha un carattere molto forte, talvolta ingombrante, e allora però al ballottaggio Ségolène Royal annuncia che voterà Macron. Certo, dice, non abbiamo scelta, e allora le viene chiesto che cosa si aspetta da lui. Deve meritare il suo voto, è partito nel 2017 su una politica né di destra né di sinistra, ma alla fine è stata solo di destra. Abbiamo avuto la repressione della rivolta dei gilet gialli, le privazioni di libertà durante il Covid e la repressione sociale tentata con la riforma delle pensioni, che era punitiva e non è passata. Abbiamo un degrado degli ospedali pubblici, professori e insegnanti che sono tra i meno pagati di tutti i paesi dell'Ocse. Abbiamo assistito al ritorno di un'ideologia completamente superata che risale agli anni Ottanta, per cui bisogna privatizzare tutto. L'elettorato di sinistra si sente vittima di un raggiro e non è pronto ad andare a votare al ballottaggio per Macron. Lui li deve conquistare, qui la conquista di questo tipo di elettorato, stante il quadro descritto sia dal direttore di Le Monde sia da Ségolène Royal nel loro sguardo sul bilancio presidenziale e sulla risposta dell'elettorato francese, insomma non sembra per niente facile. Sono le 8:27, siamo già arrivati quasi alla fine della prima parte, e allora torniamo sulle prime pagine dei giornali, dove le scelte principali sono dedicate alla situazione sul campo in Ucraina, perché tutti gli occhi a questo punto sono puntati sul Donbass, in particolare su Mariupol. La battaglia finale di Mariupol è il titolo del Corriere della Sera. I filorussi annunciano la conquista del porto di Kiev. Questa mattina c'erano le dichiarazioni del sindaco di Mariupol, che non confermava conquista del porto. La resistenza di Mariupol è invece il titolo che fa Repubblica. Putin alla UE, io non mi fermo, è il titolo invece che sceglie La Stampa, facendo sintesi del fallimento della missione austriaca al Cremlino. Partiamo, come dire, dai primi tre quotidiani che abbiamo qui nella mazzetta, per fare anche, prima che chiuda la prima parte, un giro sulle altre notizie che troviamo sulle prime pagine. Si parla naturalmente del bypass gassico, cioè quello che ha portato Draghi in Algeria per firmare un accordo che vada a compensare l'assenza del gas che arriva dalla Russia. Il Corriere della Sera intervista anche il numero uno di Confindustria, Bonomi, che si esprime in questo modo: la difesa della manifattura è una questione di sicurezza nazionale, o si agisce o metà delle imprese rallenterà la produzione. I dati sullo stato e sulla crisi della manifattura in Italia sono quelli che troviamo sulla prima del Sole 24 Ore, un'indagine Excelsior che dice che la manifattura in aprile perderà l'8,5%, di che cosa? Non della produzione, ma dei posti. In crescita invece servizi e turismo. C'è allarme anche sul riflesso dell'inflazione sui contratti della pubblica amministrazione, può valere fino a 18,6 miliardi. Intanto l'inflazione, questo è il titolo principale del Sole 24 Ore, spinge i BTP al 2,46%. Anche la Cina contagiata dal caro prezzi, ma intanto ci fermiamo qui perché dall'altra parte del vetro c'è già Alessandro Principe per le notizie delle 8:30. Torniamo tra poco poi per tutte le altre letture dai quotidiani di oggi qui al Demone del Tardi.
Oh, bell. wizards and new recruits. It's bad. It's bad.
It's bad.
We can't stop our bad.
And you bet every day.
It's bad.
A road for us to cross.
Si intitolava Bald, questa vecchia e deliziosa canzone degli House Martins che torniamo ad ascoltare questa mattina alle 8.40 qui sulle frequenze di Radio Popolare in apertura della seconda parte del Demone del Tardi. Vale la pena tornare sulla sublime gaffa della Presidente del Senato, la Casellati Serbelloni Mazzanti viene dal mare, che come sapete nel omaggiare Pier Paolo Pasolini lo ha chiamato di fronte al Parlamento Giampaolo Pasolini, la Casellati che immagino poi abbia ricordato opere fondamentali di Pasolini come La celere di Gramsci, Charlot e le 120 giornate di Sodoma, Uccellacci e celiaci, l'Edipo Rap e il Vangelo secondo la CE, il tutto di fronte a una sbigottita dacia Maraini che oggi firma un editoriale sulle pagine del Corriere della Sera. È un editoriale che si intitola I falsi miti di guerra e comincia così: false notizie, propaganda, interessi contrastanti, menzogne, bufale, chi più ne ha più ne metta, possiamo provare a sbrogliare qualche matassa partendo dai fatti. Sappiamo tutti che i fatti si interpretano, ma esistono dei fatti incontrovertibili che si possono interpretare ma non negare. E allora parte dalla Vulgata 1: la guerra è guerra e le atrocità sono parte del suo DNA. Ma davvero? Quindi Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema sarebbero parte di una guerra normale? E prosegue poi a pagina 30 il pezzo della Maraini. Ecco che ci arriviamo a pagina 30. Non siamo arrivati, dopo secoli di orrori e licenze, a stabilire delle regole che di solito si rispettano, come quella di non sparare sugli inermi cittadini, non bombardare ospedali, asili. Quando questo avviene, perché è certo che avviene, si denunciano gli abusi e si chiede la condanna. Vulgata 2: le atrocità sono sempre state compiute. Guardate i gas degli italiani in Africa, guardate gli americani in Vietnam, guardate Milosevic in Serbia. Ebbene, non è una buona ragione per accettarne delle altre. Io sono tra quelli che hanno protestato, anche affrontando le cariche della polizia, per protestare contro la guerra del Vietnam. Ricordo piazze intere di giovani che lo facevano con me, ricordo articoli di fiamma, programmi televisivi fin coraggiosi. La regola è: ogni volta che un paese in guerra esce dalle regole faticosamente stabilite in sede internazionale, viene denunciato, redarguito, criticato, messo all'angolo. Questo è il compito dei cittadini civili. Vulgata 3: la povera Russia è stata assalita, circondata, provocata e non ha potuto fare a meno di reagire. Compiangerei, scrive Dacia Maraini, semmai quel povero popolo russo che ha dato tanto al mondo e della cui cultura ci siamo nutriti tutti. Compatirei quei cittadini che sono sotto il regime di un tiranno che li priva di ogni libertà. Ricordiamo i giornali chiusi, i giornalisti assassinati, le minacce di carcere a chi scrive anche solo la parola guerra. Non sono i russi che hanno invaso l'Ucraina, è un regime corrotto e tirannico che, oltre a sopprimere le libertà presso i propri cittadini, sta cercando di sottomettere e assoggettare anche i popoli civili vicini che hanno scelto di voler essere indipendenti e autonomi. E poi prosegue con tutta una serie di altre vulgate che si sono ascoltate e che rappresentano un pezzo dell'opinione pubblica di fronte alla guerra per smontarle. Vulgata 4, l'Ucraina è sempre stata russa. Vulgata 5, la Russia sta facendo un lavoro di denazificazione del paese. Vulgata 6, la bomba caduta sulla stazione di Kramatorsk. Vulgata 7, fino ad arrivare appunto a la vulgata 10, comprendendo anche l'argomento che armare gli ucraini significa incrementare la guerra e via di questo passo. Insomma, prende nettamente posizione da Ciamaraini oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Chiude parlando anche del disarmo. Il disarmo, scrive, un'azione a lungo termine. Intanto concentriamoci sul presente, aiutando chi si sta impegnando non solo per difendere la sua libertà, ma anche il nostro futuro di europei in un mondo che tende, per delusione e semplificazioni, a nuove forme di autoritarismo. Sembra, come dire, mandare un messaggio anche all'AMPI, a cui la Maraini è molto legata, quando dice siamo sicuri che disarmando gli ucraini, lasciandoli alla mercé del più potente, la guerra di conquista finirebbe, e ci sembra giusto che un popolo di 40 milioni di persone rinunci alla sua libertà e alla sua identità per paura, accettando tutte le pretese di un paese invasore. Se l'Italia non avesse combattuto la sua battaglia di libertà sotto il regime fascista, con una resistenza che ha dato dignità al suo popolo e da cui è nata quella cosa straordinaria che è la nostra Costituzione, saremmo stati meglio come paese. La domanda è una domanda che sembra retorica, ma appunto in queste ore di nuove polemiche dopo il volantino dell'AMPI sul 25 aprile torna a rinfocolare le tensioni. Dicevo che questa mattina anche Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera inzuppa il biscotto nel suo caffè, cita e parla di neutralità pelosa dell'AMPI sulla guerra, di arrampicamenti sui muri, di nessun cenno all'invasore Putin, della citazione monca dell'articolo 11 della Costituzione, della gaffa sulle bandiere alle finestre che sono simili italiane ma in realtà un gheresi. Chiude, diciamo, in modo pessimo Gramellini facendo di AMPI l'acronimo di Associazione Nazionale Putiniani d'Italia. Ebbene, però, non voltare la testa dall'altra parte, perché è vero che certi tentennamenti e certe posizioni dell'AMPI hanno creato una faglia problematica anche all'interno di chi l'AMPI continua a considerarla al centro del proprio pantheon dei valori, e quindi tutto questo porta veleni possibili e brutto clima intorno a quel 25 aprile, che invece dovrebbe rinnovarsi come evento fondativo e gioioso della nostra democrazia, delle nostre libertà. Parlava di negoziati che non sono possibili secondo il suo punto di vista, la Maraini, perché dice ci vuole un interlocutore e Putin non è un interlocutore. Da questo punto di vista ci mette il suo anche il Foglio. Negoziati, la carneficina di Putin è appena iniziata. Il Foglio, quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, che sostituisce il quotidiano fondato da Antonio Gramsci nell'ospitare i manifesti politici del segretario del principale partito di sinistra in Italia. Il riferimento ovviamente è al manifesto di Enrico Letta pubblicato ieri proprio sul Foglio. Mentre intanto comunque che cosa dobbiamo fare? Prepararci al peggio. L'inizio del peggio è il titolo che fa oggi il manifesto. Aumenta la pressione militare russa sull'est dell'Ucraina, mentre il Cremlino fa sapere che non fermerà l'offensiva finché non ci sarà la firma di un accordo tra i due presidenti. E allora dal manifesto che oggi segnala, a proposito di tragedie dimenticate, anche il weekend di morte nel Mediterraneo con decine di vittime dei naufragi, e ricorda anche le frontiere della UE chiuse ai profughi asiatici sulla rotta balcanica. Dicevo, dal manifesto vado sulle colonne di Avvenire, dove in qualche modo ci si rifugia nella ponderatezza dell'editoriale che oggi firma Mauro Magatti, e scrive così: se non vogliamo farci trascinare dal gorgo scatenato dall'aggressione di Putin, servono lucidità e lungimiranza. L'Ucraina, dove ogni giorno hanno luogo i massacri orribili che vediamo in televisione, è solo la scena più drammatica ed evidente, ma non è l'unica, ce ne sono altre altrettanto importanti su cui il conflitto si gioca. A leggere le dichiarazioni del leader russo e le interviste rilasciate dai suoi principali consiglieri, si deduce che dietro all'invasione si nasconde quel disegno più ambizioso su cui su queste pagine si continua a ragionare, quello cioè di mettere in discussione l'ordine liberale globale venutosi a creare col 1989 dalla caduta del muro. Putin ha vissuto quel passaggio storico da giovane dirigente del KGB e vuole passare alla storia come colui che è riuscito a ribaltare quell'assetto da cui la Russia post-sovietica uscì umiliata e sconfitta, e questo perché è convinto che l'Occidente sia ormai spiritualmente spento e dominato dal solo interesse economico. La fine ingloriosa della missione in Afghanistan è l'evento simbolico che certifica il declino dello strapotere americano attaccando l'Ucraina, egli sapeva bene che le tensioni si sarebbero riversate sul gas e le altre materie prime essenziali per la crescita globale. E poiché la dipendenza degli stati europei dalla Russia non è omogenea, Germania e Italia sono i due paesi più dipendenti, Putin conta di riuscire a incrinare la solidarietà NATO e UE, che in queste prime settimane è apparsa solida. Passando il tempo, il costo economico e sociale della guerra in Europa comincerà a pesare sempre di più su tutti, non solo a Mosca. Putin è convinto che il mondo sia pronto a ridefinire le alleanze a livello planetario, per questo è andato a Pechino per l'inaugurazione delle Olimpiadi cercando di blindare un'ambigua alleanza con la Cina. Per questo, mentre bombarda, ha mandato Lavrov, il suo navigato ministro degli esteri, in India e continua ad avere buoni rapporti con il Sudafrica e il Messico. Parla e si intende con Bolsonaro, con Erdogan, che pure resta nel campionato, e con l'ungherese Orban, tutti leader con una fede democratica assai dubbia. L'obiettivo strategico è quello di capovolgere i rapporti di forza con l'Occidente, costituendo un fronte tra i paesi che vogliono ribellarsi all'ordine internazionale sorto nel post 89. A tutto ciò si deve poi aggiungere l'effetto che la guerra rischia di causare su vaste aree dell'Africa e dell'Asia a causa della scarsità di grano di cui Ucraina e Russia sono i principali esportatori mondiali. La FAO ha già previsto gravi problemi alimentari per decine di milioni di persone, con effetti prevedibili anche in termini di emigrazione forzata. Scarsità energetica, crisi alimentare, pressione migratoria sono fattori destinati a far traballare molti regimi politici in giro per il mondo, ed è difficile pensare che ciò rafforzi le democrazie. E poi prosegue Mauro Magatti sulle colonne di Avvenire: la conquista dell'Ucraina e la divisione in due stati è sicuramente un obiettivo fondamentale dell'azione di Putin, ma non è la sola questione in ballo. Per questo ha ragione chi prevede che questa nuova e terribile fase della guerra ucraino-russa sia destinata a durare a lungo e siamo ben lontani dal riuscire a costruire la via d'uscita. Quello che è importante capire è che non si può separare ciò che accade in Ucraina da questi effetti strutturali. Per questo non basta sostenere la resistenza, si deve accelerare almeno su tre fronti. Il primo è quello energetico, per raggiungere l'autonomia energetica e realizzarla nel modo più sostenibile. Poi, in secondo luogo, è necessaria un'azione diplomatica più incisiva, convinta e globale. L'Occidente non deve fare l'errore di pensare il mondo dalla sua parte. La situazione creata da Putin è tale per cui nessuno regala niente a nessuno. La Cina in particolare si muove con cautela e pensa ai propri interessi strategici, vuole uscire più forte da questa crisi. In queste settimane ha confermato l'alleanza con la Russia, ma al tempo stesso è allarmata che il gioco scappi di mano. Il dialogo con Pechino è fondamentale, anche se molto difficile e delicato, e la stessa cosa vale per Messico, Brasile, India, Pakistan, Turchia, Sudafrica. Infine, bisogna rafforzare la cooperazione internazionale. I paesi più poveri sono esposti al rischio di una crisi senza precedenti, per questo si deve organizzare subito un'azione di sostegno alimentare per evitare che l'ipotesi della destabilizzazione apra voragini che nessuno sarà poi in grado di gestire. Per affrontare la crisi in corso non è sufficiente concentrarsi sull'aspetto militare, occorre assumere la complessità degli effetti che si producono in un mondo interdipendente e affrontare i nodi diversi con intelligenza lungimirante, senza recedere per un attimo da un punto cardinale, cioè che la pace è il bene comune globale da perseguire a tutti i costi. Così Mauro Magatti oggi sulle colonne di Avvenire. Poco tempo a disposizione e quindi vado sulle colonne della Stampa, che oggi è uno dei giornali che in prima pagina mettono l'ultimo insulto a Giulio Regeni. L'Egitto che non notifica gli atti, riassume la questione Grazia Longo per un eventuale processo sulle torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuti nel gennaio 2016. Bisognerà attendere il 10 ottobre. All'udienza preliminare di ieri mattina, infatti, il GUP Roberto Ranazzi non ha potuto far altro che sospendere il procedimento e rimandarlo appunto al prossimo autunno, nella speranza che per quella data sia finalmente noto il domicilio dei quattro imputati, 4007 egiziani, tutta colpa dell'ostruzionismo duro dell'Egitto, che non solo non ha voluto fornire i dati richiesti con una rogatoria internazionale e il canale diplomatico, ma addirittura ha respinto la richiesta di un incontro da parte della ministra della giustizia Marta Cartabia con il suo omologo egiziano. Non ci inoltremo ulteriormente nella ricostruzione del impasse voluto dal governo egiziano, ma vediamo che cosa scrive Francesca Paci, sempre sulle colonne della Stampa. L'Italia smetta, dice Francesca Paci, di porgere l'altra guancia. L'Egitto del presidente Al-Sisi ritiene la vicenda Regeni insignificante al punto da non dover neppure una risposta alla ministra della giustizia Cartabia, che il 20 giugno aveva chiesto di parlare al Cairo con il suo omologo egiziano. Uno schiaffo di cui ci arriva l'eco solo ora, a ridosso dell'udienza a carico dei quattro ufficiali indagati per le torture e l'assassinio di Giulio. L'Egitto, diniego dopo diniego, ha chiuso tutte le porte. L'Italia invece cosa fa? Cosa replicano all'ennesimo oltraggio il governo, il ministro degli esteri Di Maio e il premier Draghi, che tre mesi fa, alla vigilia del sesto anniversario della scomparsa di Giulio, si era impegnato con i genitori a sostenere politicamente l'inchiesta della Procura di Roma? Perché far finta di nulla è sempre stata un'opzione poco onorevole, ma lo è ancora di più adesso, con la guerra in Ucraina che rinforza il partenariato tra i due paesi e l'amministratore delegato dell'ENI Descalzi, appena tornato da un lungo bilaterale con Al-Sisi, che si fa sponsor dell'Egitto, nuovo hub regionale per il gas da esportare. Al netto di anni di depistaggi e disinformazione, scrive la Paci, le autorità del Cairo hanno sempre ostentato lo stesso borioso rifiuto di collaborare. Il caso per loro è chiuso, non ci sono indirizzi da fornire né imputati da consegnare. La decisione di archiviare tutto non è più suscettibile di impugnazione. E poi conclude Francesca Paci, la geopolitica, guardare l'Ucraina per credere, è una disciplina algida che non fa perno sui rapporti umani, bensì su quelli di forza. L'Italia non può tagliare i ponti con l'Egitto, nessuno se lo aspetta davvero, né a conti fatti servirebbe a ottenere verità e giustizia per Giulio. Però la silente nuova alleanza con un paese poco amichevole, non democratico ma necessario, dà l'impressione di una resa, come se gli scambi economici fossero a senso unico, senza pragmatici do ut des, come se la battaglia per Regeni fosse ormai considerata persa, ma nessuno avesse il cuore di ammetterlo. L'Egitto, con l'ennesimo schiaffo di cui senza l'udienza non si sarebbe probabilmente neppure avuta notizia, afferma la propria impunità e la nostra impotenza. Quanto potrà ancora l'Italia porgere l'altra guancia? Così Francesca Paci a proposito dell'ennesimo stop, che suona quasi come un eufemismo, all'accertamento delle responsabilità sul caso Regeni. E io niente, mi fermo qua perché il tempo a mia disposizione è già scaduto, e quindi tutto il resto della rassegna stampa me lo racconto un po' da solo. Se volete provate a collegarvi metampsicosicamente, se si dice così, con il sottoscritto. Noi invece ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8, la linea adesso va a Prisma, Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Grazie per esserci stati, buon ascolto con i suoi programmi, ci vediamo tra 24 ore, ciao.